24 minuti, buonasera, un saluto da Mattia Guastafierro, benvenuti all'Orizzonte delle 20. Stasera stiamo ancora sulla guerra tra Israele e Iran, perché forse dopo una settimana di bombardamenti sembra intravedersi l'ombra di un negoziato. Parliamo di questo stasera, ci occupiamo nello specifico del tavolo che c'è stato in Svizzera, benvenuti. Perché a Ginevra c'erano i ministri degli esteri di Francia, Gran Bretagna e Germania a colloquio con il loro omologo iraniano Abbas Araghchi. Il tavolo è finito poco fa. E le dichiarazioni che sono arrivate fanno capire che ci sarebbe una volontà di continuare a trattare, che quantomeno una rottura non c'è stata. Perché Teheran ha detto subito dopo i colloqui di essere disposta a fare concessioni sul proprio programma nucleare, ma non a interrompere completamente il piano di arricchimento dell'uranio. Questa è la dichiarazione più importante che arriva dalla Svizzera, che sembra appunto far intravedere una via diplomatica alla crisi, una crisi che, insomma, fino a qualche giorno fa sembrava sul punto di precipitare con l'ingresso in campo degli Stati Uniti al fianco di Israele, un'eventualità che ancora appunto non è stata del tutto accantonata, Ricordiamo questo, però insomma adesso sembra che gli sforzi internazionali abbiano prodotto almeno un congelamento delle decisioni più drastiche, in attesa che arrivino segnali da Stati Uniti e Israele, vedremo se arriveranno già questa sera. E quindi quali valutazioni si stanno facendo adesso a Washington e dove può portare invece questo tavolo che si è svolto a Ginevra? Ne parliamo stasera all'Orizzonte delle 20, saluto innanzitutto Luigi Toninelli, analista dell'ISPI, buonasera Luigi.
Buonasera, grazie dell'invito.
Allora Luigi, ha capito lei quali concessioni sarebbe disposta a fare Teheran? L'Iran avrebbe detto di essere disposta a negoziare delle limitazioni ai programmi di arricchimento dell'uranio, ma non a completamente interrompere questo piano, tanto più alla luce dell'attacco di Israele degli ultimi giorni. Che cosa significa questa dichiarazione? Fino a dove si possono spingere gli iraniani a fare delle concessioni?
Ma le dichiarazioni di Araghchi sembrano in qualche modo confermare quello che è stato l'approccio iraniano fino a prima che Israele attaccasse l'Iran. L'Iran ha sempre detto appunto che avrebbe limitato il suo programma nucleare al nucleare civile, ma che non avrebbe fatto passi indietro sul nucleare civile, perché voleva mantenere appunto il suo programma nucleare per scopi civili. Erano gli Stati Uniti che volevano lo zero arricchimento, quindi arricchimento neanche per diciamo per il programma civile, e a questo punto sembra di essere tornati al punto di partenza, se non con una guerra in mezzo e continui bombardamenti da parte israeliana. E questo ci pone delle domande: perché Trump ha in qualche modo si è fatto convincere da Israele a lasciarsi a dare il via libera per i bombardamenti che sono avvenuti in questi giorni? Perché l'Iran, nonostante una settimana di conflitti, alla fine non si è mossa da quella che era la sua posizione originale? E a questo punto come reagiranno gli Stati Uniti al fatto che l'Iran sembra aver proposto ancora una volta quello che è stata la sua posizione da mesi a questa parte? Sicuramente sono tutte domande a cui probabilmente avremo risposta nei prossimi giorni. Quello che possiamo pensare è che l'Iran abbia in qualche modo si sia detta disponibile alla creazione di questo consorzio nucleare con i paesi del Golfo. Questo era un po' l'ultimo piano che era stato posto in Oman durante i colloqui tra Stati Uniti e Iran, un piano che permetterebbe quindi l'arricchimento a livello regionale, con anche la partecipazione di paesi del Golfo che farebbero da garanti e da controllori nei confronti dell'Iran, forse addirittura partecipazione statunitense in questo consorzio. Ma anche su questo consorzio c'erano state delle vedute differenti. Da una parte, appunto, l'Iran voleva in ogni caso mantenere il proprio programma nucleare, gli Stati Uniti dicevano no, questo consorzio che vi permetterà di arricchire fuori dal vostro paese va a sostituire il vostro programma nucleare. Quindi bisognerà vedere cosa sceglieranno le parti, in che modo le parti si accorderanno. Al momento però stiamo parlando di colloqui tra Unione Europea, cioè paesi europei e l'Iran, e non
con gli Stati Uniti, esatto, non con Israele e con Stati Uniti. Dunque, Luigi Toninelli, se siamo tornati a delle condizioni pre-guerra, non possiamo dirci del tutto ottimisti per questo tavolo?
No, non possiamo dirci del tutto ottimisti perché finché continuano i bombardamenti, finché sulla regione, sull'Iran aleggia la minaccia dei bombardamenti statunitensi, dell'ingresso in guerra statunitense, non possiamo assolutamente dirci soddisfatti e dire di aver scongiurato una guerra. Sicuramente pesa su questa tipologia di approccio negoziale anche il fatto che la politica statunitense è profondamente divisa, solamente i neoconservatori vogliono un attacco, né l'elettorato di Trump e diciamo i MAGA, quelli Make America Great Again, che in qualche modo vogliono concentrarsi sulla politica interna, né i democratici vogliono un attacco. Questa profonda divisione potrebbe in qualche modo aver frenato ancora una volta Trump. Bisognerà vedere Netanyahu, che è quello che più di tutti vorrebbe l'ingresso degli Stati Uniti in questo conflitto, quanto riuscirà a avere presa, a fare leva in qualche modo sulle sue motivazioni su Trump per convincerlo a partecipare a un
Vedremo.
attacco. È ancora
È
presto al
ancora
momento per
presto,
parlarne.
sicuramente. Poi parleremo anche di più dei problemi interni di Donald Trump con un nostro prossimo ospite nel corso della trasmissione, Toninelli. Però con lei vorrei concentrarmi anche sul ruolo europeo, perché quale proposta avrebbero fatto gli europei agli iraniani al di là del nucleare? Perché il ministro francese degli esteri, l'abbiamo sentito poco fa, ha parlato anche del sostegno iraniano ai gruppi terroristici in Medio Oriente, del sostegno alla Russia di Putin, del rispetto dei diritti umani in Iran. Ci sono anche questi altri aspetti nel dossier che si è discusso a Ginevra?
Spero vivamente di no, perché se si mettono insieme troppe cose, alla fine non si arriva da nessuna parte. Se quello che si vuole discutere è in questa fase il programma nucleare iraniano, bisogna discutere del programma nucleare iraniano, non delle violazioni dei diritti umani, non del sostegno ai proxy nella regione medio orientale, non del sostegno alla Russia di Putin. Diciamo che però in questi mesi i paesi europei, quindi Francia, Germania e Regno Unito, che sono i paesi che hanno partecipato a questi colloqui a Ginevra, sono stati tra i più duri e critici nei confronti dell'Iran e hanno in qualche modo contribuito a creare quel clima di tensione che poi ha fatto scoppiare i colloqui. Quindi sicuramente già è un miracolo che gli iraniani abbiano scelto di sedersi al tavolo con i paesi europei e non credo che i colloqui con i paesi europei che possano risolvere qualcosa se non il fare da tramite indiretto con gli Stati Uniti d'America. È molto più
Certo.
importante quello che si diranno appunto con gli Stati Uniti d'America.
E dunque, come legge allora questa iniziativa europea? L'Europa ha dimostrato di avere una sorta di presa di forza negoziale internazionale convocando questo tavolo, oppure comunque dobbiamo aspettare una risposta degli Stati Uniti? E quanto è stata in coordinamento con gli Stati Uniti la creazione di questo tavolo a Ginevra?
Beh, sicuramente gli europei vogliono provare a dire la loro dopo non aver toccato palla per mesi per quanto riguarda i colloqui tra Stati Uniti e Iran e gli iraniani in questa fase sono disposti ad accettare qualsiasi tipo di approccio negoziale che possa arrivare da attori esterni che non siano appunto Israele. Quindi sicuramente c'è una convergenza di interessi. Ricordiamoci che gli attori europei sono gli attori che potranno utilizzare lo strumento dello snapback che permetterebbe la reimposizione delle sanzioni delle Nazioni Unite che potrebbero essere reimposte entro il prossimo ottobre, sono gli unici attori in pratica a poterlo fare e quindi hanno un minimo di peso negoziale. Il problema è che le posizioni che hanno assunto sono state più oltranziste degli Stati Uniti d'America in questi mesi e questo ha creato un po' di problemi. È un'iniziativa positiva, io però tendo a guardare con più interesse quanto sembra stia avvenendo tramite Qatar tra Stati Uniti e Iran. Sembra che anche lì, grazie a una lettera mandata un paio di giorni fa dal ministro degli esteri Araghchi al primo ministro Qatarino, sembra che ci sia un canale diplomatico indiretto tra Stati Uniti e Iran, proprio attraverso l'inviato, il mediatore statunitense Witkoff. Vediamo dove porta, secondo me, quel canale è più importante di quello europeo, ma buona l'iniziativa europea perché sicuramente crea dialogo.
Vedremo allora se anche da quel fronte arriverà qualche aggiornamento. Nel frattempo, grazie Luigi Toninelli, come sempre, per essere stato con noi.
Grazie a voi, buon lavoro.
Era Luigi Toninelli, analista dell'ISPI, esperto di Asia e Medio Oriente. Insomma, questo è quello che arriva allora da Ginevra, anche i possibili passi futuri, attenderemo di capire che cosa quale risposta arriverà da Israele o dagli Stati Uniti, anche magari già nel corso della trasmissione. E ne parleremo ovviamente. Oggi c'era anche un Consiglio di Sicurezza dell'ONU in cui è intervenuto Rafael Grossi, il direttore della IEA, l'Agenzia delle Nazioni Unite per l'Energia Atomica, ha detto che l'agenzia può garantire attraverso un sistema di ispezioni inconfutabili che in Iran non verranno sviluppate armi nucleari. Parole che insomma sembrano legarsi quantomeno a quello che è accaduto a Ginevra e alla possibilità che ci sia una strada diplomatica che possa garantire il rispetto delle diverse posizioni sul programma nucleare iraniano che sono in questo momento in campo. E la IEA, lo abbiamo raccontato più volte, è comprensibilmente preoccupata per i rischi legati a un'offensiva israeliana ancora più distruttiva sui siti nucleari iraniani. Noi in questi giorni abbiamo citato più volte quelle che sono le centrali nucleari in Iran, i vari siti, ve li abbiamo ormai raccontati. C'è quella di Fordo, scavata nella montagna, quella di Natanz, quella di Bushehr. Queste ormai le parole da tenere bene a mente per capire come si svilupperà il conflitto. La prima, quella di Fordo, nello specifico, sembra essere il principale obiettivo di Israele perché si tratta di un impianto di arricchimento dell'uranio, in sostanza quello nel quale si porta avanti il programma atomico di Teheran. L'incognita che cosa potrebbe accadere allora se venisse bombardata massicciamente con le armi che hanno solo gli americani, cioè le Bunker Buster. Il rischio che si chiedono tutti è se si possa verificare un disastro atomico come Chernobyl o Fukushima. E noi di questo abbiamo parlato con Marco Ricotti, professore di impianti nucleari al Politecnico di Milano, e ci dice fortunatamente no, perché a Fordo non c'è un reattore nucleare in funzione, ma solo un sito di arricchimento dell'uranio. Però lo scenario alla Chernobyl non può del tutto escludersi nel caso venisse bombardato un altro sito dove c'è un reattore pienamente operativo, quello di Bushehr, che però finora non è stato toccato. E allora, quali sono gli scenari, i rischi legati anche ai siti nucleari iraniani se davvero gli Stati Uniti dovessero entrare in campo? Sentiamo Marco Ricotti, docente al Politecnico.
No, direi di no per un semplice motivo. La difesa dei reattori nucleari in funzione è un impianto di arricchimento, utilizza solo dell'uranio fresco, pur arricchito, quindi in concentrazioni molto più elevate rispetto all'uranio naturale. Ricordo che l'uranio naturale c'è anche nel giardino di casa nostra, solo in concentrazioni molto molto contenute. In quel caso avremmo una dispersione di un materiale appunto fresco, non fortemente radioattivo come invece è il combustibile nucleare utilizzato nei reattori, quindi come quello di Chernobyl, come quello di Fukushima per intenderci. Sarebbe una dispersione sì di un materiale debolmente radioattivo, pericoloso solo se inalato o ingerito. Quindi il danno radiologico avviene se l'uranio arricchito viene inalato, viene respirato o viene ingerito in qualche modo. Fa male se entra all'interno del corpo, non se rimane all'esterno. Tra l'altro, diciamo che il danno chimico, il rischio chimico è anche più forte rispetto al rischio radiologico, perché l'uranio arricchito si trova sotto forma di esafluoruro di uranio, cioè un atomo di uranio e sei atomi di fluoro. È un materiale chimico molto, molto attivo, e quindi se a contatto con l'acqua, se a contatto con altri componenti, rischia di generare degli acidi molto, molto forti, molto corrosivi, molto dannosi. Quindi i miei colleghi chimici appunto dicono che il rischio chimico è forse anche più forte del rischio radiologico.
E si è parlato in questi ultimi giorni, professore, anche del ricorso con insistenza alle armi nucleari tattiche da parte degli Stati Uniti, da usare per distruggere appunto i siti nucleari iraniani se non dovessero funzionare le armi di cui parlavamo prima, le Bunker Buster, perché adesso questa opzione sembra effettivamente sul tavolo. Ecco, in quel caso, se venisse usata un'arma di quel tipo, un'arma nucleare tattica, sopra un sito nucleare, qualunque esso sia, che conseguenze ci potrebbero essere di un'esplosione causata da un'arma che forse non abbiamo mai visto all'opera?
per quello che so, le armi tattiche sono bombe che in pratica generano non tanto un'esplosione appunto all'Hiroshima, alla Nagasaki, quanto un grande flusso di neutroni che in pratica distrugge certamente tutta la parte delle comunicazioni, ma soprattutto distrugge e uccide le persone, lasciando sostanzialmente intatte le strutture. Quindi non credo si tratti di quel tipo di bomba, forse hanno altri ordigni nucleari, ma certamente, come ha sempre ricordato la IAEA e il direttore generale Grossi, bombardare, danneggiare infrastrutture nucleari non è una cosa opportuna, non è una cosa lecita, va contro insomma, le regole internazionali. E quindi direi che sia una situazione molto molto delicata.
È sul tavolo l'opzione che possa ripetersi una nuova Chernobyl, un nuovo incidente come quello di Fukushima?
No, direi di no, per due motivi. Appunto, il primo è che si tratta comunque di attaccare un deposito dove è presente dell'uranio fresco, dell'uranio fortemente arricchito ma fresco, non utilizzato, quindi che non ha avuto modo di generare prodotti di fissione, gli elementi radioattivi che sono tipicamente prodotti all'interno di un reattore nucleare quando il combustibile viene utilizzato. Il secondo motivo è che nel caso di Fordò si tratta di una struttura a 90-100 metri di profondità e quindi è plausibile che un eventuale danneggiamento, una nube generata, colpisca soprattutto sottoterra e venga sostanzialmente trattenuta dalle infrastrutture sotterranee. Se qualcosa dovesse uscire all'esterno, direi che non avrebbe la forza di dispersersi molto, perché a differenza di Chernobyl e di Fukushima non c'è un reattore nucleare sotto che sta continuando ad emettere radioattività ed energia. In secondo luogo si tratta di elementi chimici molto pesanti, l'uranio è l'elemento naturale più pesante in natura e quindi non avrebbe la forza di disperdersi per decine o centinaia di chilometri. Ecco.
Non c'è un reattore in funzione in questo momento in Iran che potrebbe essere simile appunto agli incidenti di cui abbiamo parlato? No?
Sì, l'Iran ha un solo reattore in sito di Bushehr, è un reattore di tecnologia russa. Gli israeliani non hanno ancora, non hanno bombardato il sito di Bushehr e non credo sia loro intenzione colpirlo, perché appunto sarebbe un delitto, se non solo un errore madornale, andrebbe contro tutte le leggi internazionali, andrebbe contro le linee guida della IAEA. Le strutture civili non si colpiscono, non si bombardano.
Questo era Marco Ricotti, professore di impianti nucleari al Politecnico di Milano. Gli scenari nel caso venissero bombardati i siti iraniani con le armi degli Stati Uniti. Ma quanto è probabile allora questo intervento statunitense? Quali valutazioni si stanno facendo alla Casa Bianca all'indomani dell'annuncio di Trump, quello in cui il presidente ha detto di essersi dato 2 settimane per decidere se intervenire o meno a fianco di Israele? Ne parliamo insieme a Matteo Muzio, giornalista del Foglio. Bentornato Matteo.
Buonasera a voi, grazie per l'invito.
Allora Matteo, tu che segui costantemente gli Stati Uniti, perché Trump si è dato proprio 2 settimane? A che serve questo tempo? Serve almeno a dare una chance a dei negoziati come quelli che ci sono stati a Ginevra?
Diciamo che è un po' la sua misura standard per prendere tempo. Tutte le volte che anche un pezzo di partito repubblicano, quello più ascrivibile alla vecchia corrente reaganiana, bushista, e che voleva quindi imporre sanzioni alla Russia, Trump diceva sempre aspettiamo 2 settimane, poi vediamo. È un po' una sua misura standard per prendere tempo. Io penso che queste due settimane però siano tali per cui cerchi disperatamente di non intervenire per una semplice ragione. La semplice ragione è che Trump in questi anni ha cambiato idea su tutto, ha fatto mosse spesso alcune in contrasto con l'altra, l'abbiamo visto in questo inizio di secondo mandato dove ha cancellato provvedimenti che aveva preso nel primo, però su una cosa è rimasto costante ed è il coltivare della sua base elettorale. E in questo momento la sua base elettorale per larga parte è contraria alla guerra, anzi possiamo dire che uno dei motivi per cui nel 2015-2016 ha preso quota come candidato repubblicano e poi come presidente, perché per il primo lui aveva rotto il tabù sulla guerra dell'Iraq, quella lanciata nel 2003 da George W. Bush, e aveva detto no, è stato un errore tragico, non ci saremmo mai dovuti andare. Se così facesse, si infilerebbe in un nuovo conflitto medio orientale dalle proporzioni forse maggiori di quello iracheno e quindi cancellerebbe di fatto quella che è stata la sua ragion d'essere parziale della sua entrata in politica. Quindi, insomma, sono un po' incerto sul fatto che alla fine deciderà di attaccare con Trump, ecco, però bisogna, se non si può mai escludere,
no, assolutamente,
una decisione. Però forse perché anche un attacco potrebbe non essere risolutivo, almeno.
Ecco, infatti, perché Matteo, tu ci racconti come alla fine le resistenze interne della propria base siano forse il motivo principale che sta facendo titubare in qualche modo Trump, ma forse ci sono anche resistenze di tipo militare, l'idea che un intervento con le armi americane non sia del tutto risolutivo, almeno rispetto ai piani che ha Netanyahu, giusto?
Sì, perché in prima battuta sembrava che gli americani con questa famosa bomba che riesce a forare anche 60 metri di terreno, la bunker buster potrebbe non essere sufficiente e quindi a quel punto l'intervento americano, quindi sarebbe un nuovo conflitto aperto con l'Iran che è da oltre 40 anni è uno dei nemici più forti degli Stati Uniti, sarebbe un qualcosa da cui non si può più tornare indietro senza aver peraltro risolto la situazione. E c'è anche da registrare una divisione all'interno dei vertici dell'intelligence americana. La divisione è tra chi come Tulsi Gabbard, la ex deputata Dem, diventata poi trumpiana, che sempre avuto posizioni isolazioniste, anti-interventiste, che nelle ultime settimane aveva pubblicato un video contro i rischi della guerra nucleare, e invece ci sono anche altri come il capo della CIA, John Ratcliffe, che invece è un ex deputato repubblicano del Texas e che invece sarebbe favorevole a un approccio più tradizionale repubblicano nei confronti dell'Iran. Questa divisione, peraltro, anche se Trump ha detto che a me non importa quello che lei dice, quasi testimoniando quello che si legge su alcune testimonianze, cioè che Gabbard sia un po' isolata all'interno dei vertici delle varie agenzie di intelligence, però
conta.
Mostra come sarebbe comunque una decisione pro-intervento, causerebbe una spaccatura molto grande, specie nell'ecosistema mediatico che alla fine è questo il pilastro del trumpismo, perché c'è un ecosistema mediatico che alimenta di notizie, tutte ovviamente connotate, la sua base elettorale, che a quel punto però si spaccherebbe, il presidente non sarebbe più schermato da qualsiasi critica, ma verrebbe criticato anche da chi l'ha sempre elogiato e portato avanti come esempio, come l'ex conduttore di Fox News, Tucker Carlson, che è l'esempio più lampante di questi ultimi giorni.
È un bel bivio anche per Trump. Abbiamo pochi secondi, Matteo, quindi ti chiedo insomma una valutazione al volo anche nel rapporto con Netanyahu, perché Trump ha la forza di fermare Netanyahu se lui volesse proseguire con questa guerra, oppure piuttosto anche tu hai l'impressione che si sia fatto trascinare dal premier israeliano?
Io ho questa assoluta impressione che invece appunto si sia fatto trascinare e che l'aspetto che vantava in campagna elettorale di essere il dealer in chief, quello che avrebbe fatto tutti gli accordi, soprattutto tra Russia e Ucraina, ma implicitamente si diceva che anche avrebbe risolto rapidamente la questione di Gaza. Non solo non l'ha risolta, ma si è aperto un fronte ben più grave nel frattempo, e abbiamo visto che non c'è nemmeno lontanamente quell'influenza che, ad esempio, per appunto, l'abbiamo citato in questa chiacchierata, Ronald Reagan, che l'influenza che aveva con Menachem Begin a inizio anni '80, questa influenza non c'è affatto. Netanyahu appare voler seguire un'agenda sua, al di là di cosa decidano gli Stati Uniti.
Eh sì, sembra proprio così. Matteo, grazie mille per essere stato con noi anche questa sera. Ci risentiamo sicuramente qui, sempre qui all'Orizzonte delle 20. Ciao e grazie.
Grazie a voi.
Matteo Muzio, giornalista del Foglio, con lui si conclude questa puntata dell'Orizzonte. Torniamo come sempre dalle 20 alle 20:30 settimana prossima, da lunedì. Ciao, ciao a tutti da Mattia Guastafiero.